Posso?
Prego, prego, professore, grazie
Allora,
mille.
io comincerei dall'ultima delle domande, perché l'ultima mi sembra in realtà avere la risposta più semplice, nel senso che da ora in avanti bisognerebbe, come dire, valorizzare lo strumento della legge. La legge è proprio, diciamo, la fonte che per eccellenza regola i fatti della società, che mette ordine, no? Che quasi passando dal caos a un andamento ordinato. Certo, misure per sempre, misure a tempo indeterminato, ma questo ovviamente spetta poi al legislatore deciderlo, ma io riterrei che il tempo, comunque, il tempo e le condizioni farebbero da cornice alla legge, cioè la legge dovrà stabilire quali condizioni per le prescrizioni sanitarie, in quali tempi adottarle, ma l'aspetto che secondo me è più rilevante è quello che questa normativa va presa nel luogo di tutti, nella casa di tutti, cioè nel Parlamento, che non è una retorica. Guardate, significa che maggioranza e opposizione insieme decidono sul futuro. Decidono coloro che rappresentano la collettività, che rappresentano la società. Quindi io mi soffermerei, ecco, sul ritornare a dare il valore che gli compete allo strumento della legge. E se questo non sarà possibile con la legge, il decreto legge significa che comunque dopo lo strumento del governo passa in Parlamento, che lo può convertire, come può non convertirlo. Quindi questo mi pare l'aspetto più importante. E seconda questione, quello che diceva lei, Presidente, il rapporto Stato-Regioni. La Corte Costituzionale, non l'ho potuto commentare perché è uscita dopo la sentenza, marzo 2021, diciamo, finalmente chiarito la questione, credo in modo definitivo. Cioè, in realtà la pandemia, ha detto la Corte, va collocata in una sfera particolare, che è quella dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, cioè la profilassi internazionale. Nazionale. E quindi da questo punto di vista la competenza non può che essere dello Stato. Diverse sono le norme di organizzazione, di tutela della salute, di organizzazione anche del sistema sanitario ospedaliero che la Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Quindi non bisogna, come dire, confondere due piani che rimangono separati, la profilassi internazionale e la pandemia, che ci vogliamo augurare, che insomma è un fatto eccezionale, e invece l'ordinaria gestione del rapporto tra Stato e regioni sulla materia salute. Altra questione, vado alla fine su una proprio perché vorrei dire due parole in più. L'altra questione è chi è intervenuto per primo mi dice: ma è stato giusto il bilanciamento? Si è tenuto l'articolo 32 in seria considerazione? C'è stata, diciamo, una volontà di avere consenso? Allora, guardi, qui lei è uno di quelli che è per il 32, poi ci sono altri che dicono, ma l'abbiamo sentito anche oggi, ma non c'è la tirannia dei diritti. Allora, io ritengo che il bilanciamento fra situazioni giuridiche così, tutte così rilevanti e la comparazione siano appunto il frutto di un delicato equilibrio. Io ritengo che la salute, il diritto fondamentale alla salute sia stato preso in considerazione. Non possiamo dimenticare, lei ha parlato prima di economia, che di economia e di lavoro o di non lavoro e di non economia si muore. Cioè non possiamo dimenticare che gente è entrata in depressione, si è tolta la vita perché era disperata dal punto di vista economico e professionale. Io ricordo le file di persone davanti agli istituti di pegno che impegnavano le catenine nella prima ondata di lockdown perché non sapevano come sopravvivere. Quindi anche quello è un punto fondamentale che lo Stato si deve porre. E poi c'è anche l'altro grande tema che oggi il personale sanitario ha sottolineato: i morti non sono solo di Covid, ci sono altre malattie che sono state, diciamo, trascurate per il Covid. Quindi la situazione è una situazione variegata e complessa e il punto di bilanciamento ovviamente deve essere trovato. Fermo restando che con i vaccini ovviamente si sono allentate le restrizioni e a quanto risulta, ma non sono medico, quindi dico solo quello che leggo, pare che gli ospedali, le terapie intensive, i malati più gravi, i morti purtroppo siano soprattutto i non vaccinati. Quindi se dobbiamo, diciamo, leggere questi dati, i dati ci dicono una cosa molto semplice: con il vaccino, per fortuna, ne usciremo. E l'ultima domanda è quella ovviamente che forse diciamo, mi sta più a cuore, cioè quella sulla Costituzione. Lei ha parlato delle varie riforme che sono state fatte. E allora io le dico subito, così siamo tranquilli e io sono una persona che è molto sincera e molto franca. Io ero per la riduzione del numero dei parlamentari, ho votato sì al referendum e ho fatto anche una campagna elettorale per la riduzione del numero dei parlamentari, perché era un'anomalia tutta italiana avere più di 1.000 parlamentari. E quindi mi è sembrata giusta una razionalizzazione di Camera e Senato. Mi sembra opportuno dare il voto ai diciottenni, perché i diciottenni di oggi non sono i diciottenni di una volta, e quindi i ragazzi sono maturi e sanno comunque esprimere le loro opinioni. E quindi, secondo me, è stato giusto allargare il campo della partecipazione politica. Non penso che ci sia una lesione della Costituzione o quantomeno un voler passare al monocameralismo. Come ho scritto, ritengo che bisognerebbe fare bisognerebbe ripensare al bicameralismo, bisognerebbe introdurre un sistema bicamerale differenziato, con competenze differenti tra Camera e Senato per rendere il nostro sistema più efficiente e più moderno. Attenzione, perché quando poi parliamo di riduzione del numero di parlamentari, noi parliamo di 400 deputati, di 200 senatori più i senatori a vita, quindi parliamo comunque di un Parlamento che ampiamente rappresenta il corpo elettorale. Sicuramente si dovrà, come dire, risistemare anche questa relazione tra Camera e Senato. Ci sono stati tanti disegni di legge costituzionale che avrebbero voluto apportare questa modifica. Come sappiamo, non sono andate in porto, e evidentemente poi oggi è in discussione anche la possibilità di una modifica della legge elettorale. Ricordo che questa legge elettorale nel 4 marzo del 2018, quindi quando si è aperta la 18ª legislatura e noi cittadini italiani siamo andati a votare, ha prodotto un esito, diciamo, abbastanza singolare, cioè nessuna maggioranza in Parlamento, tre minoranze che, diciamo la verità, non vanno neanche tantissimo d'accordo, e quindi poi questo si è avuto delle ripercussioni molto forti anche sul voto del capo dello Stato e sulla incapacità, ecco, dei partiti poi di trovare una maggioranza che almeno, come sappiamo, doveva essere qualificata. Ritengo che comunque questa vicenda sia finita per il meglio, perché la rielezione di Sergio Mattarella mi sembra la soluzione migliore. Abbiamo le mani, abbiamo l'Italia in mani certamente sicure.